come vedete, cominciamo questo cammino quaresimale meditando su questo passo di Luca che presenta in parallelo con gli altri sinottici le tentazioni di Gesù. È un tema fondamentale, siccome poi noi nell'itinerario continueremo a lavorare sul tema della fede. Mi pare utile che un testo così ogni tanto torni alla nostra meditazione, perché vedrete è una meditazione di fondo che il Vangelo ci aiuta a fare. E la prima considerazione che vi faccio, se volete tenere anche il foglio del testo, perché magari commenteremo frase per frase, la prima osservazione che vi faccio, la si vedrebbe subito se si avesse in mano la Bibbia, è il posto che ha questo testo. Le tentazioni sono precedute, come sappiamo, dai racconti dell'infanzia, i quali terminano con l'episodio di Gesù adolescente tra i dottori del Tempio e con la risposta che lui dà ai suoi genitori angosciati. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Questa è la prima parola di Gesù nel Vangelo di Luca. Cioè si rivolge ai suoi genitori e dice: mi devo occupare delle cose del Padre mio che sta nei cieli, no? E l'ultima parola di Gesù nel Vangelo di Luca è quella che Gesù esprime nella preghiera di abbandono fiducioso sulla croce. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Quindi tutta l'esistenza di Gesù, secondo Luca, è sotto il segno del compimento della volontà del Padre. E quindi raccoglie tutta la vita filiale di Gesù. Cioè la sua vita è stata una prova in cui ha dimostrato, ha realizzato cosa vuol dire essere figlio. E quindi non meraviglia che il racconto delle tentazioni metta in scena una prova che riguarda la maniera di Gesù di assumere la sua condizione filiale. Se tu sei figlio di Dio, iniziano tutte così le tentazioni. Cioè il diavolo ha un'idea del figlio di Dio che Gesù rifiuta, e Gesù sceglie la maniera di fare il figlio di Dio su una strada, appunto, che vedremo è diversa da quella che il diavolo, ma tanti insieme al diavolo, pensano che sia la strada di Dio tra noi. È come se Gesù, prima di iniziare la sua vita, la sua missione e la sua vita pubblica di insegnare la parola del Padre suo, dovesse prima essere sottoposto a una prova della verità. La sua esistenza, la sua persona è strutturata da questa relazione col Padre e dalle relazioni che derivano da questa alleanza col Padre, dalla maniera di trattare il mondo, gli uomini, la vita, le cose, che comporta questa alleanza col Padre che sta nei cieli. Il figlio lo si vede lì. La prova del resto viene subito dopo il racconto del battesimo del Battista, nel quale Gesù è mostrato come colui che sperimenta in pienezza l'intimità col Padre. Tu sei il figlio mio prediletto, in te ho posto il mio compiacimento. Beh, questo poteva essere un figlio che prendeva questo privilegio, questa elezione, questa predilezione, questo compiacimento, appunto come un privilegio. Ricordate lì noi filippesi, egli pur essendo Dio non ritenne un privilegio sta roba qui, ma è lo stesso tema. Questa esperienza di pienezza potrebbe giocare come illusione. Se Gesù non si confronta con il reale e con l'ordine simbolico, appunto, col tipo di scambio, col tipo di esperienza che consiste nel condividere la vita umana con gli altri. Cioè il vissuto intenso del battesimo può rischiare di invitare Gesù a rifiutare la condizione umana. La condizione umana normale e le mediazioni che la condizione umana richiede. Per questo andrete a vedere il Vangelo com'è suggestivo in questo, subito dopo questo episodio. Luca introduce la genealogia umana di Gesù. Figlio di, generò. Elenca una lunga lista di personaggi e di generazioni che termina con due espressioni: figlio di Adamo, figlio di Dio. Come a dire, guardate che questo è il figlio prediletto di Dio, è un figlio di Adamo. Ricordati che sei polvere, appunto. Il legame filiale divino di Gesù viene presentato come indissociabile dal suo legame filiale umano, è un figlio dell'uomo, appunto. Cristo è veramente figlio di Dio e pienamente figlio dell'uomo. Il diavolo cerca proprio di dissociare queste due robe qui, come fa una certa religione che è diabolica, appunto, che separa. È proprio la dissociazione di queste due condizioni filiali che cerca di insinuare colui che nel racconto rappresenta il contrario dell'ordine delle relazioni, l'ordine simbolico che mette in legame e che istituisce un ordine diabolico di separazione. Il diavolo è colui che separa la condizione umana da Dio. Dio è un'altra cosa, dice il diavolo. E quindi il Vangelo di Luca suggerisce che il grande problema spirituale della nostra vita è quello di vigilare per assumere correttamente dietro al Cristo la duplice filiazione umana e divina, il divino nell'umano, l'umano del divino, questa è la via cristiana. Un breve commento al testo aiuterà a cogliere meglio tutto questo. Proviamo a guardare la prima riga. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto. Lo Spirito ha dato a Gesù la coscienza del suo legame intimo, radicale col Padre. E tuttavia questa esperienza intima e religiosa non basta perché Gesù sia veramente figlio. Uno dice, ma lui è Dio, il Padre Dio lo ha dichiarato il suo figlio prediletto. No, per essere figlio lo Spirito conduce Gesù nel deserto, dove è forte l'esperienza della mancanza, il vuoto. Mancanza di presenza umana, mancanza di cibo e di bevanda, mancanza delle occupazioni che normalmente distraggono la nostra vita. Il deserto è una condizione che toglie qualsiasi alibi e mette a nudo e alla prova il rapporto d'amore con Dio e con gli uomini. Non permette, come facciamo noi, di occuparci sempre di qualcosa. Ti mette a fondo. Per 40 giorni fu tentato dal diavolo. 40. Sappiamo, l'allusione è evidente, la traversata del deserto del popolo uscito dall'Egitto, perché Gesù è il nuovo Mosè. Ma questo numero suggerisce anche che la tentazione, la prova, non è passeggera, è lunga. È lunga quanto la traversata. Non smette mai la tentazione, no? È relativamente facile tenere duro in una traversata che dura poco. Ma se si prolunga, se non c'è subito una via di fuga, di evasione, non si possono evitare le questioni di fondo che mettono a nudo che cosa si desidera e che cosa si spera. Mettono alla prova come noi accettiamo la finitudine e come viviamo il nostro rapporto con gli altri e con l'altro verso cui camminiamo. 40 giorni, quanto dura la nostra vita? Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Ci sono voluti 40 giorni per accorgersi di avere fame, perché succede talvolta quando si hanno ideali, interessi molto alti, si può dimenticare i bisogni del corpo, della salute, ma poi arriva il momento in cui il corpo finisce di imporre il suo peso, si ha fame, si ha paura, manca, si scivola. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. La tentazione parte appunto da ciò che costituisce l'identità più profonda di Gesù, il suo essere figlio, la sua filialità divina, che viene messa avanti non per confortare Cristo nella sua fiducia, ma per invitarlo a rifiutare la finitudine umana. Sottinteso, la finitudine umana, i 40 giorni con le loro mancanze, sono il luogo in cui si dispiegano realmente i legami d'amore tra Dio e l'uomo, si giocano lì. Non in una fuga celestiale per dire noi siamo uniti a Dio, giù la testa nella traversata, lì. Tra l'altro questa prima tentazione si gioca, come vedete, nella bocca. Conosciamo un po' le scienze umane, no? Sappiamo come questa zona del corpo, la bocca, dia luogo a un mondo dell'oralità che è decisivo. È un luogo che rimanda alle esperienze e alle identità più arcaiche. È nel mangiare, appunto, nel digerire, nel parlare, che si gioca la nostra identità. Se ci pensate, si ritrova la prima tentazione di Adamo, no? Se voi mangiate dei frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male, i vostri occhi si apriranno. La tentazione più forte è quella che si radica nell'arcaico della personalità e risveglia questo fantasma dell'onnipotenza di provare tutto con la bocca, di consumare tutto con la bocca. E il testo di Genesi, sapete, in realtà quella è la maniera di provare la morte, mangiare la morte, sperimentare la morte, fidarsi della bocca, di ciò che la nostra bocca assaggia per decidere il bene e il male, vuol dire mangiare la morte. C'è da dire qualcosa a una società consumistica, no? Questa tentazione è simile ancora a quella che insinua il serpente nel giardino dell'Eden, una falsa immagine di Dio, un Dio geloso, con lo scopo di negare la condizione di creature. È sempre questa la tentazione, no? Di scavalcare la condizione di creature. Sarete come dei. Mangia, capito? Decidi tu il bene e il male, sarai come Dio. E quindi la tentazione ci vuol far capire che non è che l'essere figlio di Dio dispensi dal mettere in atto le mediazioni umane. Perché per procurarsi il pane tra gli uomini bisogna lavorare, bisogna passare attraverso le mediazioni economiche, politiche, e chi si trasforma la pietra in pane perché sei figlio di Dio. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Dunque, Gesù rifiuta la tentazione, ma non dice no, non voglio, ma invoca la legge, la parola di Dio, suo Padre. Sta scritto, è detto. Cioè, nell'affrontare la tentazione Gesù non fa appello alla sua forza, alla sua esperienza, ma alla legge dell'alleanza, alla relazione col Padre, al suo disegno. Sta scritto, infatti, non di solo pane vivrà l'uomo, ma appunto, sappiamo dal Deutero, ma dalla parola che esce dalla bocca di Dio. E quindi dalla creazione, e quindi dall'alleanza, e quindi dalla fraternità. Vuoi vedere, il racconto pensa così, vuoi vedere che Gesù gioca sulla sua pretesa di resistere 40 giorni senza mangiare, ha un'ascesi così potente, a lui basta la parola di Dio, vuoi vedere? Tentiamolo lì, sull'onnipotenza appunto, no? Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. È proprio del diavolo farci volare, staccarci i piedi dalla terra, staccarci dalla condizione umana, per tirarci su in altezze false, fallaci. È la seconda tentazione, no? L'io ideale, con i suoi fantasmi di essere al di sopra del tempo, in un istante, e di accedere all'onnipotenza. Ti darò tutto. E questo avviene dalla menzogna, perché il diavolo dice che lui ha ricevuto, non dice da chi, potenza e gloria, e la può dare a chi vuole. Difficile resistere all'onnipotenza, tanto più che questa sollecitazione tocca una seconda zona del corpo, che come la bocca interviene in maniera precoce nella strutturazione del soggetto, gli occhi. Il diavolo, come il serpente, sollecita lo sguardo, il frutto è bello da vedere, oltre che buono da mangiare, no? E quindi la misura della bocca e degli occhi. Alla civiltà dell'immagine c'è qualcosa da dire, no? Vedere tutto, conoscere tutto, informare tutto, è diabolico. Sollecita lo sguardo su se stesso, rivestito di gloria e potenza, è narciso, il narcisismo appunto, l'infantilismo, molto diverso. Quando è risorto dandoci la sua croce da mangiare, l'Eucaristia, si aprirono gli occhi, no? Finisce così il Vangelo di Luca. Si sono aperti nella tentazione del serpente e hanno visto la morte. Si sono aperti nell'incontro col risorto, hanno trovato la vita, appunto, no? Il risorto ci inviterà a guardare le sue piaghe. Il segno della condivisione estrema della condizione umana, fino in fondo, appunto. È la gloria della condizione umana condivisa da Dio fino in fondo, ciò che bisogna guardare, non i narcisi di questa società, diabolici. E neanche i narcisi dei nostri figli, delle nostre cose, di noi, capito, di noi. Perciò, se ti prostrerai in adorazione davanti a me, tutto sarà tuo. L'idolo, no? È l'idolo, lo specchio. Chiede di inginocchiarsi ai suoi piedi. E la libertà si annulla nel narcisismo, no? Cioè uno sta fermo a guardare se stesso. Inginocchiarsi davanti al proprio io, facendone un idolo, paralizza. Ciò che prometteva di portarci sulle altezze ci sprofonda nell'impotenza di aprirci e di inventare la nostra storia, che sarà umile, ma è una storia vera. Nel racconto di Emmaus, dove gli occhi si aprono, è il Cristo risorto che cammina umilmente accanto a noi e ci libera dal sogno narcisistico di aver immaginato il Messia come colui che prometteva la stessa cosa del diavolo, un regno di potenza, di gloria su cui pensavamo, capito, che fosse lui a liberarci. Gesù gli rispose, sta scritto, il Signore tuo Dio adorerai, a Lui solo renderai culto. Ancora una volta Gesù rifiuta la tentazione invocando l'autorità di ciò che costituisce legge per la fede, la scrittura. E si riferisce a un passo fondamentale del Deuteronomio che proibisce di rendere culto agli idoli, siano di metallo o di mente, mentali, gli idoli mentali, no? Solo il Signore della libertà merita un culto, solo lui non aliena. Questa volta la replica di Gesù tocca il fondo dell'argomentazione del diavolo. Ma il diavolo dispone ancora di un'arma, il pervertimento della scrittura e della parola di Dio. Sentiamo. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio. L'ha portato dappertutto, no? Tutti i luoghi sono stati utilizzati dal diavolo per destabilizzare Gesù. Le pianure desertiche, i monti più alti. Ora ecco la città. E non una città qualsiasi, ma Gerusalemme, la città santa, il luogo dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, è il centro della città, il Tempio, il punto più alto del Tempio, laddove ci si dà appuntamento con Dio nella preghiera e nei sacrifici. Sono cattivo se a margine sottolineo che neanche in chiesa, neanche nel punto più alto del Tempio, manca la tentazione. Nessun luogo, nessuna attività religiosa ci protegge dalla tentazione, anzi i luoghi più sacri possono diventare occasioni di gravi prove spirituali e di grandi fraintendimenti della fede. Egli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, lo dice lui stavolta, cita lui la scrittura, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo affinché essi ti custodiscono. Cita il Salmo 91. E anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Siamo arrivati. Il diavolo propone di evitare ciò che è il segno più radicale della finitudine umana, la morte. Perché gettarsi dal pinnacolo vuol dire uccidersi. Fai vedere che tu, sono le cose che dicono a Gesù in croce, se sei figlio di Dio scendi dalla croce appunto. Ma è necessario morire. Ricordate che la tentazione seguirà Gesù fino alla fine, quando diceva: Padre, deve finire così la mia missione, no? Cioè il diavolo invoca la scrittura per proporre un comportamento contrario a ciò che la scrittura chiede. Con Dio e in Dio amare la propria condizione umana. Questa è la fede. Amare in nome di Dio, nella fede in Dio, la propria condizione umana. Anche negli aspetti che ci farebbero scappare, appunto. Soprattutto in quelli. Il Salmo 91 viene citato per provocare in Gesù il rifiuto della morte e l'utilizzazione magica, spettacolare, della protezione divina. Quando noi fino all'ultimo diciamo: ma perché Dio non mi aiuta? Cosa ho fatto? Stiamo appunto giocando il senso della vita su questa tentazione radicale, appunto, di pensare che se Dio fosse Dio ci eviterebbe la morte, la sofferenza, i problemi, appunto. Anche la scrittura, permettete un altro accenno maligno, anche la scrittura può essere letta diabolicamente. e la tentazione raggiunge il suo culmine proprio in un cattivo uso della parola di Dio. Gesù gli rispose: è stato detto, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Gesù si riferisce, guardate che questo passaggio qui è esagerato, no? Si riferisce a Deuteronomio 6,16, in cui Yahweh rimprovera il popolo di averlo messo alla prova. Cioè è Dio che rimprovera al popolo di averlo messo alla prova. Gesù rispondendo, non tenterai il Signore tuo Dio, si identifica con il Signore, con Dio. Un po' alla maniera di Filippesi 2, no? Pur essendo Dio, non considerò geloso la sua uguaglianza, ma si umiliò. Per questo Dio lo ha innalzato, lo ha reso Dio. Lo ha reso Dio perché è sceso al fondo della condizione umana, appunto. Avendo pienamente assunto la sua condizione filiale, umana e divina, può ricevere il nome di suo Padre. Gesù è Signore e Dio. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Pensate, in questo racconto di Luca, tutte le forme della tentazione hanno sollecitato Gesù, il cattivo uso dei privilegi religiosi, il rifiuto delle relazioni costruite nell'alleanza, il rifiuto delle mediazioni umane, il sogno di onnipotenza, la negazione della morte, il ricorso perverso alle scritture, la sete di prodigi religiosi, l'ascesi eccessiva, superba. In mezzo a tutte queste sollecitazioni malsane, Gesù ha continuato a vivere pienamente la sua condizione di figlio, amato da Dio. Per questo è così umano, di un'umanità certo dura da assumere, ma splendida testimonianza di come Dio vuole l'uomo suo figlio. Questo finale del testo è di un grande realismo. Non lascia credere che Gesù, una volta vinta la tentazione, l'ha vinta una volta per tutte, e che ormai il figlio prediletto non sperimenterà più le battaglie contro i desideri di rifiuto della condizione filiale. Il diavolo, dice il racconto, si allontana, ma solo fino al momento fissato. Gesù sperimenterà nuovi scontri col diavolo, terrificanti, come quello descritto alla fine della sua vita pubblica sul Monte degli Olivi, appena prima del suo arresto, l'agonia nell'orto. Grande combattimento. Quanta umanità e quanta divinità, cioè quanta vicinanza di Dio all'uomo in questi racconti, che dovremmo continuamente meditare, perché in essi si rivela un volto di Gesù che, pieno di Spirito Santo, abbiamo cantato il Veni Creato Spiritus sulla polvere del nostro corpo. Quanta forza in Gesù che, pieno di Spirito Santo, conosce fino in fondo le difficoltà di ciascuno di noi, per assumere nella fedeltà alla parola del Padre, la condizione di figlio, la fragilità umana introdotta nella storia e nelle relazioni dell'alleanza o dell'amore. Chi può non sentirsi attirato, compreso, accolto da un tale Salvatore?